government.
Spirito d'amore, ad insegnarmi cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Mediatrice, Madre Speranza, prega per noi. Continuiamo un pochino la nostra lettura, la nostra riflessione sul Libro degli Atti, cercando di prendere qualche spunto che possa aiutarci, come vi ho accennato dall'inizio, a vedere come il Signore oggi ci chiede di essere la sua Chiesa, la sua comunità, in quale modo, con quale stile. Stamattina abbiamo visto il momento chiave della Pentecoste, il momento fondamentale, diremmo quello che è il parto della Chiesa, no? La nascita della Chiesa che viene lanciata nel mondo dalla forza dello Spirito e che dovrà poi camminare nel tempo, nella storia, no? Crescendo come un bambino dopo che nasce dal grembo materno, non è che ha finito la sua storia, no? Ma dovrà crescere, maturare, camminare. Ecco, sappiamo, no? Vi accennavo stamattina, San Pietro comincia a parlare pieno della luce e della forza dello Spirito e dice il Libro degli Atti che quelle persone che ascoltano si sentirono trafiggere il cuore. Ecco, è importante questa reazione, no? Quando c'è un vero annuncio della parola di Dio, del Vangelo, nella forza dello Spirito, non lascia indifferenti. Viene chiamato una trafittura del cuore, cioè qualcosa che arriva in profondità, che tocca l'intimo delle persone. Tant'è che dice il versetto 41 del capitolo secondo: allora coloro che accolsero la parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Ecco, perché loro chiedono, quando si sentono trafiggere il cuore, fanno una domanda a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Cioè, se hanno accolto il kerygma era il primo annuncio della Chiesa, no? che consisteva fondamentalmente nell'annuncio del mistero pasquale. Cristo è morto, ha dato la vita per noi sulla croce, ma è risorto ed è vivo ed ora ci dona lo Spirito. Semplicissimo annuncio. Ebbene, basta questo a trafiggere il cuore, a chiedersi cosa dobbiamo fare. E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa. Quale promessa? La promessa dello Spirito, quella che ha citato Pietro prima, no? Di Gioele. Sta succedendo quello che diceva il profeta Gioele: diverranno profeti, i vostri figli, le vostre figlie, i giovani avranno visioni, gli anziani faranno sogni. Cioè lo Spirito è per tutti, di ogni età, non ci sono limiti. Si sta compiendo questo, questa promessa si sta realizzando, dice Pietro. Per voi è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani. Quanti ne chiamerà il Signore? È una salvezza ormai offerta a tutti, senza limiti. Ecco, allora c'è appunto, no, questa accoglienza e questo gruppo numeroso di persone, no, che diventano discepoli del Signore. Subito dopo, l'ultima parte del capitolo secondo si chiude con la descrizione di quella che è la prima comunità cristiana, la vita della prima comunità cristiana, che viene presentata con quattro caratteristiche e sono molto importanti. Viene detto così, siamo al versetto 42, Atti 2, 42 e seguenti. Erano perseveranti, tutti questi, no, che si erano convertiti, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Sono quattro caratteristiche, nelle quali si dice che sono perseveranti. Notate come ritorna questa parola, è importante. La vedevamo già da ieri sera, ricordate, nella cripta, no? Erano perseveranti e unanimi, concordi nella preghiera insieme con Maria. Quindi occorre perseverare, non è uno sprazzo di un momento così, di un'emozione, no, che ti lascia e poi la vita però ti travolge. No, saper essere, rimanere lì. Se lo Spirito ha toccato la mia vita, quella vita ormai cambia. Non è l'emozione di un momento, ma è qualcosa che lascia il segno per tutta la vita. Questa è la perseveranza. Perseverante in che cosa? La prima caratteristica, nell'insegnamento degli apostoli. Cos'è l'insegnamento degli apostoli? La prima caratteristica è quella che veniva chiamata anticamente la didache, la chiamavano con una parola greca, no? C'è pure un testo che ha proprio questo titolo dei primi tempi della Chiesa, la didache, cioè l'insegnamento da didattica, no? Insegnamento che riassume cos'è questa didache degli apostoli, questo insegnamento, è il Vangelo che essi proclamavano, le cui memorie poi vennero messe per iscritto dai quattro evangelisti. Ma il primo annuncio è verbale, ancora non ci sono gli insegnamenti scritti, i Vangeli saranno scritti più tardi. Il primo annuncio è appunto questo insegnamento verbale, la didache degli apostoli, l'insegnamento degli apostoli, la buona notizia che essi proclamano, tant'è che i primi Vangeli, quando vengono scritti, venivano chiamati dagli antichi padri le memorie degli apostoli. le memorie degli apostoli, gli apostoli che hanno conservato nella memoria l'insegnamento di Gesù, la parola di Gesù, e poi prima l'hanno annunciata, poi alcuni discepoli hanno cominciato a prendere nota. Per esempio Marco mette per iscritto la didache di Pietro, soprattutto Matteo lo fa per conto suo, perché è uno dei dodici e lui stesso scrive, così Giovanni, tra i quattro evangelisti due sono apostoli, quindi sono stati testimoni diretti, no? Luca, anche lui è un discepolo degli apostoli, ha ascoltato la predicazione di Paolo, che a sua volta aveva ricevuto l'insegnamento, no, degli apostoli. Quindi c'è una trasmissione che all'inizio è verbale, la tradizione orale cosiddetta, no, del primo momento, e poi diventa scritta. Ma è la prima perseveranza questa, la prima comunità è fedele ad ascoltare la parola dei testimoni, di quelli che sono stati con il Signore. Per questo, non l'abbiamo letto ma ve l'accennavo stamattina, quando gli apostoli hanno dovuto sostituire Giuda, no? Scegliendo Mattia alla fine, hanno detto deve essere uno che è stato con noi fin dal principio. Fin dal principio vuol dire fin dal battesimo di Giovanni, quindi che era stato un testimone oculare dall'inizio fino alla fine, fino alla risurrezione del Signore. Uno che ha visto, ha udito, ha toccato con mano, come dirà Giovanni poi, no? Nella sua prima lettera. È importante questo. Noi non trasmettiamo un'ideologia, una dottrina così di qualche saggio. Noi trasmettiamo nel Vangelo la memoria di chi ha toccato con mano il verbo della vita. Ecco perché la prima caratteristica che viene sottolineata è che non deve essere mai, mai perduta nella Chiesa. La prima evangelizzazione deve essere sostanzialmente il kerygma, l'annuncio di Cristo morto e risorto per noi. Questo è stato il primo annuncio. Potremmo dire delle cose molto sagge, bellissime, da grandi maestri, ma se non annunciamo questo, noi non siamo cristiani. Così. Ecco, e occorre essere perseveranti sempre. Ecco perché non possiamo mai allontanarci dal Vangelo. Nel Vangelo noi abbiamo la strada maestra, sempre. Quindi, prima caratteristica, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Poi la seconda è nella comunione. Che cos'è la comunione? Verrà esplicitato più avanti questo, no? E ci soffermiamo anche su un altro testo, no? Del capitolo 4, un po' più avanti. La comunione in greco, la parola è koinonia. Quindi didache, insegnamento, koinonia, comunione. Una parola un po' difficile sembra, no? Ma fa riferimento a un'unione profonda delle persone. La coinonia non è solo un sentimento, ma è mettere insieme tutta la vita. Questa è la seconda caratteristica della comunità cristiana. A partire dal Vangelo di Gesù Cristo, dal kerygma annunciato e accolto in cui si crede, i fratelli e le sorelle vivono questa comunione profonda che è materiale e spirituale. Verrà esplicitato subito dopo. Poi, terza caratteristica, lo spezzare il pane. La fractio panis, dicevano i latini, che è l'Eucaristia, era una delle espressioni con cui la Chiesa primitiva indicava l'Eucaristia, lo spezzare il pane. Vi ricordate che la Chiesa ha mantenuto questo, proprio nella formula della consacrazione. Nella notte in cui veniva tradito, Gesù prese il pane, fece la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Lo spezzò. C'è sempre questa parola, lo spezzò. Perché? Diciamo, che bisogno c'è di dire lo spezzò? Perché è molto importante, tant'è che qui l'Eucaristia viene chiamata spezzare il pane, non viene chiamata con un altro nome. E più avanti si dice di nuovo. Quindi, insegnamento degli Apostoli, comunione, coinonia fraterna, Eucaristia, senza l'Eucaristia non c'è la Chiesa, e nelle preghiere. Una comunità che si trova pregando insieme, che poi diventa una sola cosa con l'Eucaristia, perché l'Eucaristia diventa la preghiera somma e lì confluisce la preghiera più alta della Chiesa. Però i discepoli di Gesù vivono sempre queste quattro dimensioni, senza che nessuna scompaia. E un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti, ecco, a partire dal versetto 44, si esplicitano queste quattro dimensioni. Ci si insiste per dire quanto sono importanti. E poi li ritroviamo due capitoli più avanti, nel quarto. Tutti i credenti stavano insieme, lo stare insieme, e avevano ogni cosa in comune. La coinonia, la comunione è questo, avere ogni cosa in comune, che ha un risvolto molto concreto. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Se volete, questa è una descrizione ideale della Chiesa, no? Di ciò che dovrebbe essere una comunità cristiana, avere tutto in comune. La vita consacrata, la vita religiosa nostra, ha conservato questa memoria antica, diciamo anche nella fedeltà alla lettera, perché nella vita religiosa tutto in comune, anche i beni, le entrate, dice, si mette tutto in comune, no? Nella realtà delle famiglie è ovvio che questo ha delle modalità diverse, no? Però lo spirito dovrebbe essere sempre questo. Se noi condividiamo la fede in Cristo, la speranza, l'amore in Lui, se condividiamo lo stesso spirito, che sono i tesori più alti di Dio, non possiamo condividere i beni materiali? Ecco, è un interrogativo importante, no? Se noi cristiani ci arrocchiamo nel nostro individualismo, ognuno si fa gli affari suoi, come possiamo dire che siamo discepoli del Signore, che spogliò se stesso di tutto per farsi uguale a noi? Capite allora il risvolto concreto che ha questa dimensione, no? Della comunione, la coinonia, materiale e spirituale, completa, no? Tutta la vita viene condivisa. Sappiamo che non è facile, perché l'egoismo e l'individualismo sono sempre attaccati un po' al nostro cuore, e succederà anche qui, no? Poco dopo si parlerà che mentre questa è una visione ideale della comunità, c'è subito qualcuno che sgarra. Se ne parlerà dopo, proprio negli Atti, no? Anania e Zaffira, no? Quella coppia che fanno finta di vendere tutto e metterlo ai piedi degli apostoli, poi si tengono da una parte e fanno una brutta fine, purtroppo. Come a dire, non siate ipocriti, no? Se vuoi condividere, condividi, ma altrimenti non fare la commedia, no? Non far finta di... Sei libero di farlo, nessuno ti obbliga, no? Però se lo fai, farlo in sincerità. Ecco, per cui vediamo subito che non è facile questo, da subito viene detto, no? perché l'insidia, no, del maligno, di colui che ti chiude in te stesso, nei tuoi interessi, è lì sempre, anche nel nostro cuore, ma è importante, no? Quindi si condivide con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno, si insiste, erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case, l'Eucaristia, no? Prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. All'inizio sapete che l'Eucaristia era all'interno di un pasto dove si prendeva il cibo insieme e poi si concludeva facendo la fractio panis, come Gesù nella cena aveva fatto poi alla fine la consacrazione del pane e del vino, no? Quindi era unita a un banchetto fraterno di condivisione. Poi cominciarono dei disordini, San Paolo lo testimonia nella prima lettera ai Corinti, per cui qualcuno si ubriacava, qualcuno, cioè, allora, e poi ognuno si portava il suo, per cui ognuno mangiava la grande e il povero che non aveva niente, quindi dice no, basta, Paolo dice qui mettiamo ordine. E allora si cominciò a suddividere, no? L'Eucaristia, lo spezzare il pane del Signore lo facciamo a parte, no? Come un sacramento per evitare, no, questi disordini. Però all'inizio era all'interno di un banchetto. Ma notate come si insiste ancora la fractio panis, lo spezzare il pane. Perché questa insistenza sull'Eucaristia come lo spezzare il pane? Prese il pane, lo spezzò, lo diede loro, no? Questo linguaggio, quando torna nel Vangelo, si dice subito che è un linguaggio eucaristico. Gesù anche nella moltiplicazione dei pani lo fa, no? Ma perché è il simbolo del mistero dell'amore. Gesù ha spezzato il pane perché quel pane era il suo corpo e il suo corpo è stato spezzato per noi sulla croce. E quella morte violenta, quel sangue sparso nel vino consacrato sono il nostro cibo, la nostra bevanda per la vita eterna. Ecco perché la Chiesa ha mantenuto questo termine sempre, lo spezzare il pane. Ecco perché poi il sacerdote, dopo, fate attenzione a questi segni liturgici, perché sono la dimostrazione di questa memoria iniziale della Chiesa. Quando il sacerdote presenta il corpo del Signore all'agnello di Dio, lo spezza il pane, poi mostra il pane spezzato e dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. È un pane spezzato, è il corpo di Cristo spezzato per noi. È importante questo segno liturgico, no? Dovremmo guardarlo con molta venerazione, con molto amore. Ecco l'importanza, no, dell'Eucaristia come spezzare il pane. E noi ci comunichiamo a quel corpo offerto per amore nostro. Chiediamo la grazia di diventare poi anche noi un pane spezzato per i fratelli, no? Ecco perché poi da qui nasce la condivisione di tutto, no? Materiale e spirituale. Se io condivido il pane spezzato del Signore e poi non voglio spezzare la mia vita, le mie cose per condividerle con gli altri, quella è una contraddizione. Capite, no? L'importanza di questo. Ecco, bene, c'è un ultimo accenno, no? Questo: prendevano il cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore intanto ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Quindi c'è questa sottolineatura della letizia, la semplicità di cuore, la lode al Signore, anche il godere la simpatia del popolo, perché è una comunità di persone che si amano, e dicevano dei primi cristiani: guardate come si amano, no? Da che cosa lo vedevano? Da questo, dalla condivisione della vita, dalla gioia dello stare insieme. Non vedevano ciascuno per conto suo, no? Le divisioni, vedete, sono lo scandalo peggiore che possiamo dare di fronte al mondo. È triste questi giorni contemplare questo, no? In Ucraina, fratelli cristiani che combattono contro altri fratelli cristiani, perché sono cristiani entrambi, di tradizione, gli interessi, la politica, l'economia, l'egoismo prevalgono sulla dimensione della fede. Capite? Allora, quale insegnamento noi il Signore ci dà? E come occorre sempre tenere presente, perché questo ci insidia. La divisione è davvero lo scandalo peggiore. Ecco, ma non ci sono solo queste guerre, no? La divisione in fondo ci insidia tutti, sempre, cominciando dalle nostre comunità, alle volte dalle nostre famiglie, dai nostri gruppi ecclesiali, no? Quante volte, quante litigiosità. Ecco, è importante tornare sempre a quella dimensione, no? Misericordia io voglio, diceva il Signore stamattina. Questo vuole il Signore da noi. La misericordia reciproca tra di noi, il non giudicarci, il non condannarci. I farisei giudicavano, ma guarda questi che prendono le spighe, no? Gesù dice, basta, no? Che state a giudicare? Se uno ha fame, state lì a guardare, non si possono fare tanti passi, non si può fare questo, quell'altro. Abbi un po' di buon senso. L'amore, la misericordia, il bisogno del fratello sta al di sopra di tutto. Ecco l'importanza questo, no? Poi se noi continuiamo a leggere il libro degli Atti, lo lascio per la vostra lettura, il capitolo terzo, che narra la guarigione dello storpio e la potenza del nome di Gesù, no? Ricordate Pietro e Giovanni alla porta bella del Tempio, no? Quello storpio. No, non abbiamo né oro né argento, ma nel nome di Gesù Cristo io ti dico alzati e cammina, no? La potenza del nome di Gesù, come lo Spirito agisce attraverso la parola degli Apostoli. E poi nel capitolo quarto le difficoltà, le persecuzioni che cominciano subito. Pietro e Giovanni che sono portati davanti al Sinedrio, perché il rumore cresce, si vede questa comunità di persone che stanno entusiasmando Gerusalemme, che creano, che sono davvero un vino nuovo, no? Che colpisce, che trasmette gioia, vivacità. E allora le autorità, no? Si preoccupano, i sommi sacerdoti, gli scribi, le guardie del Tempio, i sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti. Li arrestarono, li misero in prigione, no? Ecco, quindi le difficoltà. E Pietro e Giovanni che fanno? Continuano con molta franchezza, anche davanti al Sinedrio, quando vengono interrogati, a testimoniare Gesù. Che cambiamento, no? Quegli uomini impauriti, chiusi nel cenacolo, no? Che adesso con la forza dello Spirito non hanno paura di niente, e con molta paresia, è la parola greca, no? Questa, cioè, quindi la franchezza, l'animosità, la non paura, no? Che annunciano Gesù è vivo, è risorto, noi parliamo nel suo nome, voi potete metterci in prigione, ma non ci importa. È più forte di tutto questo la testimonianza. Gesù aveva detto un giorno, ricordate, quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, nei tribunali, non preoccupatevi di quello che dovrete dire. Lo Spirito in quel momento vi suggerirà quello che dovrete dire. E loro sperimentano questo e parlano con tutta franchezza. Ecco, potete leggerlo con calma per conto vostro, no? tutto questo, ma già alla fine del capitolo quarto c'è di nuovo la sottolineatura di quelle dimensioni che abbiamo visto, che fanno quelle quattro dimensioni della comunità cristiana. Siamo al capitolo quarto, verso la fine, al versetto 32. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. E qui si porta l'esempio concreto di Barnaba, che poi diventerà un grande evangelizzatore, grande apostolo della prima evangelizzazione insieme con Paolo nelle prime missioni. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. E subito dopo, all'inizio del capitolo quinto, viene invece presentato, no, la storia opposta di questa coppia, Anania e Saffira, che vogliono imbrogliare, no? Una parte del ricavato la consegnano, un'altra la tengono per loro, no? E Pietro disse: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, così che hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Ecco, tu hai mentito. Notate queste diavolerie moderne, vero? Hai mentito allo Spirito Santo. Notate cosa dice Pietro, no? Quando noi cerchiamo di imbrogliare, non è che imbrogliamo gli uomini possiamo anche imbrogliarli, no? Ma mentiamo allo Spirito Santo. È forte questa espressione, no? Hai mentito allo Spirito Santo. Cioè, nessuno ti obbligava a farlo, no? Ma perché vuoi fare questa ipocrisia? Se dai, dai, se non dai, sei liberissimo, no? Perché vuoi far finta che dai tutto invece? Ecco, quindi puoi almeno dirlo, no? È molto importante questo, è come dire: nelle relazioni occorre la sincerità, l'autenticità della vita. Non puoi barare, perché allo Spirito Santo di Dio non si può mentire. Ecco, vedete perché questa insistenza di nuovo, no, su queste dimensioni? Perché caratterizzano la comunità cristiana. Condividere, comunicare, partecipare, questa è la coinonia, no? Che diventa solidarietà, una dimensione fondamentale. Capite perché Papa Francesco, no, che ha insistito tanto, lui ha fatto delle catechesi, come vi dicevo, no? Proprio sul libro degli Atti, no? E in una di queste catechesi commenta proprio questa dimensione, no, della comunione integrale nella comunità dei credenti, no? E dice, quando commenta queste parole, fra loro tutto era comune. La comunità cristiana nasce dall'effusione sovrabbondante dello Spirito. Nasce, noi siamo nati dall'amore. Bello pensare questo, no? E lo Spirito Santo è l'amore di Dio, La Chiesa è nata il giorno di Pentecoste, quindi la Chiesa nasce dall'amore di Dio. È nata quindi la comunità cristiana dall'effusione sovrabbondante dello Spirito Santo e cresce grazie al fermento della condivisione tra i fratelli e le sorelle in Cristo. C'è un dinamismo di solidarietà che edifica la Chiesa come famiglia di Dio, dove risulta centrale l'esperienza della coinonia, che significa, dice il Papa, mettere in comunione, mettere in comune, essere come una comunità, non isolati, comunicare, partecipare. Nella Chiesa delle origini questa comunità rimanda anzitutto alla partecipazione al corpo e sangue di Cristo. Per questo quando facciamo la comunione noi diciamo ci comunichiamo, usiamo questa espressione fare la comunione, e questa espressione qui, no? Fare la coinonia, ma diventa un sinonimo dell'Eucaristia. Ma quella comunione diventa poi il riflesso anche nella vita di quella comunione che è condivisione, è la stessa parola e in fondo nasce dalla stessa realtà. Noi ci comunichiamo, entriamo in comunione con Gesù e da questa comunione con Gesù arriviamo alla comunione con i fratelli e le sorelle. E questa comunione al corpo e al sangue di Cristo si fa nella Santa Messa e si traduce in unione fraterna e quindi anche in quello che è più difficile per noi, mettere in comunione i beni. Ecco, è importante questo, perché poi Papa Francesco dal punto di vista concreto, no? Dice, ma estendiamo questo anche alla realtà sociale di cui siamo circondati. Adesso è venuto fuori il discorso dei profughi dell'Ucraina, no? 5 milioni sono scappati fuori, eh? Non è uno scherzo. 5 milioni hanno dovuto fuggire dai bombardamenti, stanno un po', soprattutto nelle nazioni più vicine, anche vicino a noi in Romania, abbiamo una comunità nostra a Târgu Neamț, che è una 70-80 chilometri dal confine con l'Ucraina, no? Nella zona di Barticesti è un po' più sotto, dove stanno le suore. Noi siamo un pochino più a nord, più vicini al confine, non ricordo adesso la città più a nord, no? Che c'ha l'aeroporto proprio vicino, e poco più sotto hanno fatto un campo profughi per più di 500.000 di persone, che si riempiva in continuazione, no? Si riempie e poi da lì partono per altri paesi dell'Europa, eccetera, no? Quanti bisogni, quanta sofferenza, quanti drammi. Sono arrivati persino, pensate, in una casa nostra, al mio paese natale, in Spagna, alla Nora del Rio. Noi parliamo del nord-ovest della Spagna, verso l'Oceano Atlantico, no? Verso la Galizia, e lì avevamo un collegio che era un internato, abbiamo dovuto chiuderlo perché oggi non andava più. C'è una comunità nostra che è rimasta lì per le parrocchie. Questo edificio vuoto, grande, l'abbiamo messo a disposizione anche l'accoglienza, e ci sono attualmente una 60 di ucraini, di famiglie, con piccoli, bambini, giovani. Sono dovuti andare in tutta Europa, no? La comunione dei cristiani deve fare i conti con queste situazioni. Pensiamo ai tanti altri profughi che arrivano, no? Spesso, che costituiscono anche un problema sociale tante volte, no? Ma alla fine la solidarietà con chi è nel bisogno, come la viviamo, come la dimostriamo? Non è questione solo di avere paura, no? Cioè, oddio, questi vengono a invaderci, no? Ci può essere di tutto e c'è sempre di tutto, però alla fine anche noi siamo stati emigranti, ricordati, in altre epoche, no? I nostri popoli hanno dovuto andare dall'Italia, dalla Spagna, in America, anche in altri paesi europei, no? a guadagnare un po' il pane per sé, per le proprie famiglie, no? E abbiamo sofferto anche noi a volte la discriminazione in quei paesi, no? stata sofferta. Mi raccontava un sacerdote quando c'erano tanti italiani anche dal Veneto che andavano in Belgio alle miniere di carbone, poi ci fu la tragedia di Marcianise, famosa, no? E morirono tanti italiani. E alle volte la sofferenza che provavano quando sentivano per strada, dopo quella disgrazia della miniera, qualcuno che diceva con un certo disprezzo, il razzismo c'è stato sempre, no? Dice, va bene, gli sta bene che muoiano questi italiani, ma vi rendete conto, no? E oggi noi magari usiamo dei criteri, certo c'è sempre qualcuno che fa del male, no? E magari, però come fai a chiudere la porta quando uno ha bisogno? Ecco, capite come la comunione, no? La coinonia che nasce dall'unico pane spezzato che è il corpo di Cristo, ha poi un risvolto sociale, concreto nella vita. Se non arriva a questo, dobbiamo dire che l'Eucaristia non ha effetto. Madre Speranza diceva una cosa importante, diceva qual è il frutto principale dell'Eucaristia? Quello più importante, e rispondeva, è la carità. Se l'Eucaristia non produce in noi la carità concreta verso gli altri, dobbiamo dire che non facciamo fruttificare il corpo di Cristo, non produce in noi i frutti dello Spirito. E mi viene in mente, e concludo, mi viene in mente un esempio che in una missione che ho sentito raccontare di un sacerdote che andò a celebrare in una missione l'Eucaristia. Sapete, nelle missioni lontane spesso le parrocchie non sono come qui da noi, anche se da qui da noi cominciano a diventare un po' come quelle di missione, no? Che un parroco si ritrova con 4, 5, 6 parrocchie, deve correre di qua e di là. Ma tengo presente, voi conoscete Monsignor Armando Martin, il nostro, no? Che è parroco, vescovo di Bacabal, no? Nel nord-est del Brasile, una diocesi grande come l'Umbria e le Marche, insieme, una diocesi. E lui deve correre per arrivare. E lì una parrocchia, per esempio, può avere tranquillamente 40 comunità. Una parrocchia con 40 comunità sparse in un territorio vastissimo. E il sacerdote a volte arriva a dire la messa una volta all'anno, due, tre, se ci arriva, non sempre. Ecco, in una di queste comunità, capito, si attrezzano per vivere anche la pastorale in un modo diverso, nel senso, coltivano molto per esempio i ministri della parola, i ministri dell'Eucaristia, li formano in modo che anche i laici possano poi celebrare nella domenica la liturgia della parola, distribuire l'Eucaristia, no? Anche se non fanno la consacrazione, no? Però c'è l'annuncio della parola, li formano a questo. In una di queste comunità arriva un sacerdote, una volta finalmente c'è l'Eucaristia e lui finisce la messa, una grande festa di tutto il popolo, e dopo la messa vede che le donne cominciano a preparare delle tavole lì, dentro la chiesa e fuori la chiesa, no? Delle tavolate così, e poi comincia a venire tanta gente, poveri, gente bisognosa, e cominciano a portare lì sulla tavola, ognuno aveva portato qualcosa da mettere lì insieme, preparano delle grandi tavole e fanno un grande banchetto, no? Un grande pranzo nel giorno del Signore per tanta gente che non aveva da mangiare e che veniva un po' dappertutto, dai dintorni. E il parroco, il sacerdote, ha chiesto, ma che cosa, come mai questo segno, no? È rimasto impressionato, bene. Dice, padre, dice, ce l'avete insegnato voi questo. Dice, prima Gesù ha dato da mangiare a noi nell'Eucaristia, adesso noi diamo da mangiare a Gesù. Che Che bello questo, no? Noi diamo da mangiare a Gesù. Quando tu dai qualcosa a un fratello o a una sorella che è nel bisogno, stai dando a Gesù. Vedete il Vangelo, alle volte la gente semplice, come coglie l'anima del Vangelo. Quello che hai fatto al fratello, alla sorella più piccola, lo fai a Gesù, poi tu dai da mangiare a Gesù. Stai ricambiando quello che hai ricevuto. Questo significa prendere sul serio l'Eucaristia. Ecco, penso che ha molto da dire a noi, no? Vedete come il cammino della Chiesa è segnato qui, no? Il libro degli Atti ci dice quali sono le dimensioni fondamentali della Chiesa, dell'Eucaristia, dell'ascolto della parola, della condivisione. Sono delle dimensioni che non possiamo mai perdere. Poi le dovremo attualizzare ai contesti concreti in cui noi viviamo, no? Trovare le modalità per come vivere oggi questo, ma va vissuto, perché questo ci identifica come discepoli di Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alle 6 ci ritroviamo in cripta, per il rosario e vespri.